Paragrafo 3. Le potenze europee a fine 800. Alla Francia è imposta una pace umiliante. Dopo Sedan, Napoleone III abdicò e in Francia fu proclamata la Terza Repubblica. Il nuovo governo repubblicano dovette accettare condizioni di pace durissime, che prevedevano, fra l'altro, l'occupazione temporanea della capitale da parte dei tedeschi e il passaggio alla Germania di due province ricche di risorse minerarie, l'Alsazia e la Lorena. Ma il popolo di Parigi, esasperato dalla pace umiliante e dai disagi della guerra, rifiutò di deporre le armi e diede vita a un governo rivoluzionario, detto la Comune, che si basava sulla democrazia diretta. Tutti i funzionari, ad esempio, venivano eletti o deposti dal popolo. La Comune, un'esperienza rivoluzionaria. I comunardi, così furono chiamati i sostenitori della Comune, speravano che l'esempio di Parigi fosse seguito anche da altre città. Ma ormai la Francia era stata sopraffatta dai tedeschi e lo stesso governo repubblicano francese temeva le idee estremiste degli insorti. Contro la capitale ribelle fu dunque inviato l'esercito governativo e una lotta fratricida di francesi contro francesi si svolse per le vie di Parigi sotto gli occhi dei vincitori tedeschi. Il numero delle vittime fu altissimo e dopo una settimana di massacri la Comune cessò di esistere. Per la Francia, che aveva mantenuto intatto il suo territorio perfino dopo la caduta di Napoleone I, la disfatta di Sedan e la perdita delle due province furono un'umiliazione profonda che alimentò un forte desiderio di rivincita in tutti gli strati della popolazione. L'impero tedesco. Nel nuovo impero tedesco, nato dalla vittoria sulla Francia, la superiore autorità dello Stato e il culto della forza militare occuparono sempre un posto prevalente rispetto ai principi di libertà e di uguaglianza dei cittadini. L'impero era una confederazione di 25 stati che conservavano le vecchie dinastie e godevano di autonomie prevalentemente amministrative. Le grandi decisioni politiche venivano prese dal governo centrale, di cui Otto von Bismarck fu cancelliere per circa 20 anni. Bismarck era sostenuto sia dagli Junker sia dalla borghesia liberale e aveva poteri vastissimi. Non era tenuto a rendere conto del suo operato al Parlamento, che quindi non poteva costringerlo a dimettersi, ma solo all'imperatore che l'aveva nominato. La Germania di Bismarck. Dopo l'unificazione tedesca, Bismarck si adoperò per scoraggiare tentativi di rivalsa da parte della Francia e a questo scopo concluse patti di alleanza con le due maggiori potenze europee, la Russia e l'Austria-Ungheria, e più tardi, come vedremo, anche con l'Italia. Combatté il Partito Socialdemocratico, che considerava una minaccia per lo Stato e che costrinse ad agire quasi in condizioni di clandestinità. Tuttavia, fra il 1883 e il 1889, diede alla Germania la legislazione sociale più avanzata d'Europa, che prevedeva assicurazioni obbligatorie per gli operai in caso di malattia, infortunio, vecchiaia e invalidità, pagate in parti diverse dal lavoratore, dal datore di lavoro e dallo Stato. Nel 1890, quando Bismarck si dimise a causa di contrasti con il nuovo imperatore, Guglielmo II, La Germania era il primo paese dell'Europa continentale per la forte crescita economica, la potenza del suo esercito, l'alto numero degli abitanti, 40 milioni, e l'efficienza del suo sistema di istruzione. L'età vittoriana. Nella seconda metà dell'Ottocento, la Gran Bretagna era, fra le grandi potenze europee, la più prospera e la più progredita. Una potente flotta navale, la Royal Navy, assicurava al paese il dominio sui mari. I vasti possedimenti coloniali, estesi a tutti i continenti, lo rifornivano delle materie prime necessarie al suo sviluppo. Londra era una città gigantesca e il suo porto era il più importante del mondo. Questo periodo di grande prosperità si svolse quasi interamente sotto il regno della regina Vittoria, 1837-1901, che salì al trono appena diciottenne nel 1837 e regnò per un periodo lunghissimo, 64 anni, dando il nome alla sua epoca, conosciuta appunto come età vittoriana. Dei costumi, dei comportamenti, delle idee dominanti del suo tempo, la regina Vittoria fu insieme ispiratrice e interprete perfetta. Un periodo di prosperità per l'Inghilterra. L'età vittoriana vide l'ascesa economica e politica della borghesia inglese, la middle class o classe media, che si arricchì con l'industria, il commercio, le attività finanziarie. Fra il benessere delle classi superiori e la povertà di gran parte della popolazione, il contrasto era stridente. Tuttavia, grazie ai provvedimenti dei governi, anche le masse popolari poterono lentamente migliorare le loro condizioni di vita. Sia i governi conservatori sia quelli liberali si preoccuparono di evitare lotte sociali troppo violente. Così, in Inghilterra, furono istituite scuole elementari pubbliche destinate ai più poveri. Venne esteso il diritto di voto, triplicando il numero degli elettori. Ai lavoratori fu riconosciuto il diritto di sciopero, che era stato a lungo tenacemente negato. Imparo a fare una verifica del mio metodo di studio. Il metodo di studio che fin qui ti è stato suggerito prevede tre fasi. La prima è una fase preparatoria, si basa sulla lettura orientativa e ha lo scopo di aiutare il lettore a farsi un'idea dell'argomento e a richiamare alla mente ciò che sa. La seconda è basata sulla lettura per lo studio. L'obiettivo è quello di comprendere bene il testo e di selezionare, sottolineandole, le informazioni più importanti. Nella terza fase si riassumono e si consolidano le conoscenze. Come si riassume? Abbiamo già fatto esperienza di alcuni tipi di riassunto veloci e molto sintetici e di altri sostenuti da mappe, cartine, immagini disposte a scaletta. Sforzati ora di riassumere con parole tue. Ripercorri il testo sotto paragrafo per sotto paragrafo, rileggendo i titoli e le parti sottolineate e saltando tutto il resto. Tieni conto dei grafici forniti dal testo, mappe, immagini, diagrammi, e dei segni, ad esempio frecce, rinvii, da te eventualmente tracciati sul libro, allo scopo di memorizzare meglio. Poi, prova a ripetere ogni sottoparagrafo con parole tue, costruendo frasi diverse da quelle del manuale. Riassumere, infatti, significa sostanzialmente due cose. A. Ridurre il numero delle informazioni, fermandosi a quelle principali, dovresti aver già eseguito questa operazione con la sottolineatura. B. Ricostruire le frasi, anche mescolandole, usando parole proprie. Le tre fasi del metodo di studio che ti abbiamo proposto sono dunque le seguenti. 1. Orientarsi. 2. Comprendere e selezionare. 3. Riassumere e memorizzare. Non è necessario usare sempre tutte le strategie e tutti gli strumenti di studio presentati, però è necessario conoscerli e anche sperimentarli tutti. Infatti, solo se li avrai provati potrai scegliere di volta in volta quello o quelli più adatti a te, alle tue abitudini di studio e alle caratteristiche del testo da studiare.